Oggi concluderemo le riflessioni Il titolo di queste riflessioni è stato L'omosessualità fra verità e menzogna. E abbiamo visto che di menzogne se ne dicono davvero tante. E abbiamo dimostrato che sia da un punto di vista scientifico che da un punto di vista biblico, le due cose sono perfettamente d'accordo, è vero? Abbiamo visto che la vera scienza non è mai in contrasto col Dio della fede. Perché? È ovvio, perché tutto quello che noi vediamo, il costruttore è il Signore, l'ideatore della vera fede. E la volta scorsa abbiamo visto un fatto importante che ampiamente dimostrato dalla scienza, e cioè che i metodi di apprendimento universali, ok, sono quelli e i luoghi dove si gioca tutto. Vi ricordate, abbiamo parlato dell'aspetto sociale, abbiamo parlato dell'ambito sociale, o meglio, quindi la famiglia, la chiesa, gli amici, eccetera, eccetera. Poi c'è un ambito personale. Un ambito nel quale dipende da quello che noi vediamo, da quello che noi ascoltiamo, è vero, che possono condizionarci e quindi cambiare i nostri gusti, diventare delle azioni. E abbiamo visto che nella scrittura il Signore Gesù elenca lo stesso procedimento, quindi perché noi riceviamo delle informazioni, le elaboriamo, queste informazioni formano, da un punto di vista scientifico, queste famose sinapsi, serbatoi di informazione, dalle quali noi attingiamo e vanno a condizionare la nostra condotta. Allora, io voglio esaminare ancora alcune cause che possono portare all'omosessualità. È stata fatta una ricerca di circa 13.000 persone intervistate omosessuali, uno studio neozelandese, e ha dimostrato che di questi 13.000 intervistati, quasi tutti hanno subito delle violenze da piccoli, fratelli e sorelle, quasi tutti hanno subito delle violenze a livello sessuale. Da piccoli. Ed è questo, fratelli, ci deve anche ricordare l'importanza di sapere a chi lasciamo i nostri figli. È vero, non possiamo lasciare i nostri figli a chiunque, perché in funzione di quel famoso principio di apprendimento, cioè in base a quello che io vedo, ricevo, il mio carattere verrà e i miei gusti verranno modificati. Quindi alla base c'è questo grave problema. Allora, venite con me, per favore, in Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 9-10, perché vediamo altre cause per cui si può arrivare all'omosessualità. Allora, Prima Corinzi, capitolo 6, passo bellissimo questo. I versetti 9 e 10. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né affemminati, sottolineiamolo, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Io qui vorrei sottolineare questa categoria, gli affemminati. Chi sono gli affemminati? Come si fa ad arrivare ad essere affemminati? Quali sono le cause per cui io divento affemminato? Beh, possono essere diverse. Ad esempio, in una famiglia dove i ruoli sono confusi, dove la mamma fa il padre fa la mamma. In una famiglia dove, ad esempio, vivo circondato da pressoché un ambiente femminile, ok? Allora io vengo in qualche modo educato da questo ambiente femminile e per me quell'ambiente femminile diventa un modello di vita, perché apprendo, perché ricevo delle informazioni. Quindi quelle informazioni per me diventano la normalità nella mia vita. Quindi dobbiamo, io mi rivolgo ai genitori, dobbiamo, fratelli, far fare maschietti le cose da maschietti. I padri devono essere presenti. Devono cercare di insegnare ai propri figli maschi le cose da maschi, ok? E viceversa alle femmine le cose da femmine. Quindi sarebbe opportuno, ad esempio, che le femminucce stessero di più con le mamme, fossero dei modelli di vita, come viene scritto in Tito. Vi ricordate quello che viene scritto in Tito? Che le donne attempate devono essere di esempio per le giovani donne. Perché devono imparare che cosa? Devono imparare come si amano i mariti, devono imparare come prendersi cura della propria famiglia, perché Dio ha stabilito dei ruoli all'interno delle famiglie. Allora i genitori devono essere coraggiosi. Quando vedono delle tendenze nei propri figli che non sono buone, dovrebbero essere coraggiosi da parlargli, da fargli capire che certi atteggiamenti non sono buoni agli occhi del Signore. Altre ragioni, ad esempio, esperienze omosessuali nell'età adolescenziale può essere un'altra causa che può spingere un adolescente in età adulta a diventare omosessuale. Allora, nell'età adolescenziale, fratelli, anche qui noi dobbiamo, genitori, dobbiamo vegliare, dobbiamo stare attenti. Perché il cuore dell'uomo è malvagio, più di ogni altra cosa, perché ci possono essere dei figli che in qualche modo hanno ricevuto dall'esterno e sono stati condizionati dall'esterno attraverso certe attitudini e quindi le fanno loro. Allora dobbiamo vegliare quando i nostri figli adolescenti o più piccoli stanno da soli, non dobbiamo lasciarli a loro stessi. Quindi anche questa può essere una causa. Infatti è dimostrato scientificamente che crescendo questi ragazzi adolescenti, anche se si sposano, che hanno fatto questo tipo di esperienze, se nella loro vita non è accaduto qualcosa di importante, lo vedremo alla fine, loro avranno dei problemi nel relazionarsi sessualmente sempre con l'altro sesso. Cioè anche da adulti avranno questo tipo di problematiche. E quindi dobbiamo veramente vegliare. Capite quanto è diabolico il fatto, fratelli, che si sta discutendo ultimamente del fatto che due persone omosessuali possono adottare dei bambini? Capiamo quanto è deleterio, abominevole una cosa di questo tipo? Perché in una coppia omosessuale i bambini che cosa vedranno? Vedranno due persone dello stesso sesso che faranno un sacco di cose che per lui diventeranno normali. Allora non c'è cosa più terribile che affidare dei bambini a due persone omosessuali. Quasi sicuramente da grandi per loro sarà normale essere omosessuali, le valuteranno con molta più scioltezza uno stile di vita di questo tipo. In virtù di quello che abbiamo visto la volta scorsa, e chi vorrà approfondire non era presente, consiglio di andarlo a riascoltare in virtù di questi metodi di apprendimento universali. Cioè, quello che io vedo, fratelli, il Signore Gesù ce lo ricorda, quello che io ascolto va a condizionare la mia vita. Quindi pensate quanto è terribile che questi bambini vengano affidati a delle persone omosessuali. Vuol dire in qualche modo garantirgli un futuro quasi certamente da persone omosessuali. Ricordo, fratelli, tornando un passo indietro, l'importanza di vegliare sui nostri figli. Ricordo perché le violenze possono essere perpetrate anche negli ambiti familiari, e questo è grave. A volte ci sono nelle famiglie nonne, ci sono zii che in qualche modo magari hanno nascosto questo tipo di problema e come abbiamo visto le volte scorse, cioè quindi hanno tutte e due le attitudini, sono bisex e noi magari non lo sappiamo e potrebbero approfittare dei nostri figli. Questo è veramente un aspetto importante perché sicuramente loro vivranno con questo problema tutta la vita. Un paio d'anni fa predicai in una chiesa questo studio e alla fine una sorella avanti negli anni si è avvicinata. Ha detto: Gino, ti posso parlare? Ho detto: certo che puoi. E ha detto: guarda, mi ha colpito questa cosa qua. Ecco, io, sappi, sono una di quelle persone che è stata abusata da proprio padre, padre non credente. Ha detto: io ancora oggi piango, sono in depressione, pur essendo sposato dei figli, ho questo tipo di problema e non riesco a venirne fuori. Pensate il rancore di questa persona all'interno, pensate il rancore e i complessi e la ripulsa verso il proprio sesso da parte di queste persone. Ricordo qualche anno fa, vi ricorderete, qualcuno di voi era vicino a me, a Bustarsizio stavamo evangelizzando e io stavo predicando e davanti a me c'era la panchina, tre ragazze giovanissime. E io in quella circostanza, senza saperlo, fece accenno all'omosessualità, che è un peccato molto grave. E al termine queste ragazzine sono avvicinate a me e mi dissero: ma cos'hai contro l'omosessualità? No, ecco, noi siamo lesbiche. E allora? Guardate, un po' incuriosito. Faccio: niente contro di voi, non vi sto discriminando, ma la scrittura dice che è un grave peccato. Ed è qualcosa che è stato causato nell'infanzia. E le disse a queste ragazze: posso farvi una domanda? Sì, sentiamo. Avete subito delle violenze da piccole? Hanno fatto così, sono quasi come una scossa elettrica, sono guardati in faccia tutte e tre e non hanno più parlato. Qual era la risposta, fratelli? Che hanno subito delle violenze. Guardate, noi siamo fatti in una maniera tale che veramente dobbiamo stare attenti a come noi ci muoviamo, alle cose che apprendiamo. Tant'è che la guarigione di Dio può essere possibile. Può essere possibile la guarigione di Dio? Sì o no? Ritorniamo in Prima Corinzi 6, perché adesso iniziamo a dire come può essere guarita una persona. La scrittura dà la soluzione. Versetto 9, rileggiamo da versetto 9, vi prego. Prima Corinzi 6, da versetto 9. Qui fa un elenco di categorie, quindi potremmo dire fa un elenco di peccati e fa un elenco di persone che hanno cambiato il loro modo di vivere a motivo di tante ragioni e quindi di questi metodi di apprendimento nei quali loro sono vissuti, che possono essere scelte personali, che possono essere dovute alle famiglie, alla società, a tutto quello che vogliamo. Hanno condizionato la loro vita e sono in qualche modo, hanno costruito la loro vita in questo modo. Leggiamo: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? È una domanda retorica. Certo, è così. Quindi non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né affeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Interessante. Provate a immaginarvi se la scrittura terminasse qui. Sarebbe un disastro. Vuol dire che tutti quelli che sono caduti in questa tipologia di peccato non c'è nulla da fare. In realtà la scrittura continua al versetto 11 e dice: e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. A un certo punto queste persone vengono a conoscenza che il loro modo di fare, il loro modo di vivere è peccato, fratelli, non una malattia, perché abbiamo dimostrato che se potremmo dire che è una malattia spirituale, sì, ma non una malattia nel senso fisico del termine. Abbiamo dimostrato che non si nasce così, perché se si nascesse così vuol dire che la colpa è di Dio. E io che ci posso fare se sono omosessuale? Se sono nato così, Signore, tu mi hai fatto così, no? Allora Io se vado nello stand di fuoco di Zolfo, io non ho colpa, perché tu mi hai fatto così. Aboliremmo la responsabilità personale dell'uomo, il libero arbitrio, dovremmo demolire un sacco di verità che chiaramente la scrittura non ci dice. Di cosa sta parlando qui l'Apostolo Paolo? Voglio usare un termine scientifico, ok? Se dovessimo, ecco, riassumere questo con un termine scientifico, dovremmo dire, ci parla della capacità del nostro cervello a ricevere di informazioni e di cambiare. Questo nella scienza è detto neuroplasticità, cioè la capacità di ricevere delle informazioni, fare queste sinapsi, questi collegamenti, questi serbatoi, e questi serbatoi alimenteranno la nostra anima. E quello che noi riceviamo diventa poi condotta. Allora c'è la possibilità, certo che c'è la possibilità. Di cosa abbiamo bisogno? Di cosa hanno bisogno questi? Allora andiamo un attimo in Seconda Cronache, passi che conosciamo, grazie a Dio, a memoria. Seconda Cronache, capitolo 7. Dio non fa discriminazioni, fratelli, e questo è importante. Stamattina abbiamo meditato a casa nostra che questo è buono e accettevole agli occhi di Dio. Che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Bellissimo questo. Quindi il desiderio di Dio è di salvare anche gli omosessuali. Ma, c'è un ma. Allora, versetto 14, sapete il contesto, non entro in merito. Sapete che risponde il Signore a una precisa preghiera fatta da Salomone. E quindi vediamo cosa dice. Dice: se il mio popolo, sul quale ho invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia, si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Qui c'è il programma straordinario di Dio. Allora, che cosa devono fare gli omosessuali, nello specifico? Ma tutti. Anche noi quando siamo andati al Signore, il metodo non cambia, è uguale per tutti. È vero, loro avranno bisogno di qualcosa in più, di un elemento in più, ma noi è lo stesso procedimento di quando siamo andati al Signore noi. Non è che abbiamo fatto la preghierina, che oggi è molto di moda, no? Fare la preghierina, specie nei bambini, dici, ah, questo è salvato, poi non hanno neanche capito di cosa stiamo parlando. Invece qui, guardate cosa dice il passo. Se il mio popolo, su quale ho invocato il mio nome, si umilia, prima di tutto l'umiliazione, che significa? Tradotto, apportato agli omosessuali, che devono riconoscere che l'omosessualità, il loro stile di vita è peccato. Lo devono chiamare per nome, devono prendere consapevolezza, cioè devono essere informati e arrivare al ravvedimento, alla presa di coscienza, che il loro modo di vivere è peccato, non è una malattia, non sono nati così, è una deviazione, non è è una deviazione, è un peccato che Dio odia, abbiamo visto, quindi devono prendere conoscenza di questa cosa. Secondo, devono pregare, quindi non è che dico sì, in effetti sono sbagliato e mo me ne sto così, no. E in questo pregare, fratelli, sapete che cosa c'è? C'è il desiderio di venire fuori. Quando uno invoca il nome del Signore, quando ha capito la gravità, c'è il desiderio di venire fuori. Perché, fratelli? Qualche anno fa, un po' di anni fa, conobbi un genitore che aveva un figlio drogato. E questo genitore era disperato. Diceva, ma sai, non so più cosa fare. E io gli detti l'indirizzo dell'arca. E questo genitore chiamò l'arca, poi mi raccontò come sono andate le cose. E quelli dell'arca hanno detto: guarda, fratello, facci chiamare da lui. E lui ha detto: ma lui, mio figlio, non vi chiamerà mai. Fateci chiamare da lui. Allora, dopo tante convinzioni, lui di nuovo si è allontanato, ha fatto un sacco di disastri nella famiglia, cose pericolosissime. A un certo punto dice: va bene, li chiamo. Prende il telefono, chiama, dice: guardate, io ho questa situazione. Sì, ci sentiamo più avanti, ti richiamiamo noi. Giù il telefono. Papà, ma hai visto? Ma che gente è questa? Ma non mi vogliono aiutare? Poi non è colpa mia, eh? E il padre: no, guarda che insisti, devi chiamarli, tu hai bisogno di questo. E il giovane: no, 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 e ha continuato a vivere a modo suo. Dopo che è sceso diversi gradini, andato in galera, ha subito diverse situazioni, questo giovane di nuovo dal padre: papà, non ce la faccio più, chiamali, ma devi insistere. Richiama di nuovo: guardate, io ho questa situazione, ho bisogno di aiuto, richiamaci. Il giorno dopo: guardate, io sono proprio messo male, piangeva, ho bisogno di aiuto, richiamaci. Fratelli, l'ha richiamato un sacco di volte. Dopo l'ennesima volta che gli ha richiamato, ha detto: adesso sei pronto per venire nel centro. Fratelli, la stessa cosa sono per le persone omosessuali. Se non hanno la convinzione che è un peccato e non hanno la convinzione, il desiderio di venire fuori, è un'attrazione così potente che sarà difficile venire fuori da queste situazioni. Allora devono pregare, cioè devono avere quel desiderio insistente di essere aiutati. Poi devono cercare la faccia di Dio, perché la soluzione, fratelli, è col Signore. Tutta la soluzione di qualsiasi tipo di peccato è solo col Signore, alla presenza del Signore. Ma poi notate, è un termine che oggi non si usa più. Oggi è andato in disuso. Guardate cosa dice qui. E si converte dalle sue vie malvagie. Oggi si usa un termine che a me fa arrabbiare molto, si trova in Seconda Corinzi, usato impropriamente, tirato fuori dal contesto immediato e più ampio, e mi fanno arrabbiare quando lo utilizzano in modo sbagliato. Del resto, o no? Vi ricordate? Per tutte le altre cose ognuno resti nella condizione nel quale Dio l'ha trovato. E allora giustifichiamo il peccato. Ma noi, ma quel passo lì sta dicendo, sta parlando di un'altra situazione. Allora quelli che vengono dal mondo in qualche modo sentono, dice, però, ma se quel principio fosse vero per tutto, o che fosse un principio vero per tutto, allora dovremmo dire che chi fa la prostituta e si converte, converte, molte virgolette, può continuare a fare la prostituta. Se uno rubava, si converte, può continuare a rubare. Se uno è omosessuale, poverino, perché poi si usa sempre poverino, allora si converte, fa la preghierina, può continuare a essere omosessuale. Se uno è adultero e vive in seconde nozze, poverino, si converte, mettiamo le virgolette, e può continuare ad essere così. Ma lì l'Apostolo Paolo, lo Spirito di Dio, sta parlando di un'altra cosa. Allora, guardate come siamo bravi, forse non è ignoranza, fratelli, ma a volte disonestà verso la scrittura, perché le cose le dobbiamo chiamare così come sono. E allora noi siamo bravi per disonestà ad aggiustare le cose. Dicevo a Somma Lombardo l'altro venerdì che ognuno di noi dovrebbe deporre le forbici. Noi abbiamo in mano un sacco di forbici affilate e allora ogni tanto ritagliamo un qualcosa che è della parola di Dio che non ci piace, poi ne ritagliamo un'altra, poi ne ritagliamo un'altra e nasce la versione di Gino Vairo, nasce la versione di Marco, di Paolo, di Veronica, ognuno ha la sua versione, perché noi siamo bravi a tagliare le cose che non ci piacciono, ad aggiustarle. Che cosa serve? Si devono convertire dalle vie malvagie, cioè non devono più vivere come prima. E io mi rendo conto, fratelli, che non è facile, perché cambiare modo di vivere non è facile. Ci vuole veramente la forza del Signore, vedremo anche un'altra cosa, ci vuole, per cui noi possiamo farcela e vivere in questo modo. Allora guardate le conseguenze. Io vi esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il paese. Solo allora c'è il perdono del peccato, c'è la guarigione dell'anima, perché l'aspetto sessuale, fratelli, lascia delle cicatrici molto profonde. Allora notate, dopo ci può essere la guarigione della nostra anima che è stata ferita, ammalata a motivo di tutte queste cose. Quella donna che vi parlavo prima, quella sorella che è stata abusata dal padre, sapete cosa mi ha detto? Gino, io, sebbene mio padre è morto, non riesco ancora, provo tanto rancore verso di lui che io non vivo in pace. Pensate, fratelli e sorelle, la situazione grave che procurano questi tipi di peccati. Ma serve un'altra cosa. Allora, posso essere arrivato alla salvezza, ma serve un altro elemento indispensabile perché io in modo definitivo venga fuori da questa situazione difficile. E qui dobbiamo andare in Romani. Venite con me in Romani, capitolo 12. Un passo che ha cambiato la mia vita, un passo che mi ha portato a fare delle scelte. Ricordo la prima volta che lo ascoltai, c'ero maggiore, predicava il fratello Gino Parisi su questo passo, e io dopo il messaggio avevo capito bene. Avevo l'Alfa 33, mi metto in macchina, mi ero convertito da pochissimo, vado verso Turate, abitavo a Turate, c'era un boschetto che adesso non c'è più, mi infilo in quel boschetto e mi metto a piangere, scoppio a piangere, fratelli. E io ho detto, Signore, io ho capito che tu hai un progetto, un programma per me e io devo fare delle cose precise. E io le ho capite, Signore, e le voglio fare, però io chiedo il tuo aiuto. Mi era stata data la soluzione. Di cosa ha bisogno, fratelli e sorelle, un omosessuale? Ma lasciatemi dire, spaziamo. Di cosa abbiamo bisogno noi quando arriviamo al Signore? Non solo di essere salvati, ma abbiamo bisogno di un altro elemento. Guardate, scritto qua, 12, leggiamo da versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Notate adesso, fratelli. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Di cosa ha bisogno una persona che arriva al Signore? Di cosa ha bisogno un omosessuale una volta che arriva alla salvezza? Non può più rimanere in un campo neutrale, non può più vivere come prima, ma deve attuare un cambiamento a livello mentale. Non dovrà più conformarsi alle cose del mondo. Mi ricordo, io andavo a ballare, facevo anche un po' di gare, e io mi ricordo che quando capii questo, dissi ciao ciao ai miei amici, ho detto, perché se sto con loro, le cattive compagnie, la neuroplasticità del cervello, corrompono i buoni costumi. Allora ho detto, devo stare alla larga, è vero? E questi mi vennero a cercare. Oh, Luigi, ma che sta succedendo? Ma cosa ti è successo? Ma perché? Non ti vediamo più. Ma tu sei bravo, dai, poi tu sei capace di fare gruppo. Allora a un certo punto io gli dissi, facciamo una cosa, andiamo a bere un aperitivo insieme, vi devo dire qualcosa di importante. Siamo andati lì e gli ho detto, guardate, io non vengo con voi perché sono diventato un cristiano. E la scrittura mi dice che io ho tante altre cose da fare importanti che perdere il mio tempo ad andare a ballare. Io devo parlare come sto facendo a voi adesso, ma per fare questo io devo crescere, ho bisogno di crescere. E nella mia semplicità in qualche modo ho spiegato questi concetti. Di cosa ha bisogno chi si converte? Di cosa ha bisogno l'omosessuale? Del rinnovamento della propria mente. Ok? Non ci dobbiamo più prendere la forma del mondo, perché ce l'abbiamo già. Noi, il momento in cui ci convertiamo, fratelli, da un punto di vista pratico, non è cambiato niente, siamo come eravamo prima. Allora c'è bisogno di questo cambiamento che deve avvenire come? Con i famosi principi di apprendimento, vi ricordate? Prima mi educo il mondo, adesso chi mi deve educare? La parola di Dio, il Signore. Allora io ho bisogno, come dice Paolo ai Colossesi, che questa parola abiti abbondantemente nella mia mente. Perché quando questa parola viene messa abbondantemente nella mia mente, Allora lo Spirito di Dio ha la forza di prendere a palate tutta quell'immondizia che c'è nella nostra mente e buttarla fuori dalla nostra mente. E noi abbiamo un cambiamento, perché se le persone che ci conoscono, fratelli, non vedono dei cambiamenti nella nostra vita, o noi stiamo vivendo un falso cristianesimo, oppure questo lo sa il Signore e lo sa la persona in questione, non ci siamo mai ravveduti. Allora guardate, una persona che si converte ha bisogno di consacrarsi al Signore. Ha bisogno, cos'è che mi faceva peccare? Guardo la pornografia? Quindi ho il mio computer a casa che vado lì, mi collego e guardo, oppure vado sui siti, tanto non mi vede nessuno, mi guardo la pornografia. Non puoi guarire se non prendi quelle cose e le butti via. Non potrai mai guarire, perché tu sarai tentato di andare lì e dirai che c'è di male, ma una volta, ma sì, tanto non mi vede nessuno. Noi diremo così. È la nostra vita, fratelli, rimane prigioniera di questi peccati e non fiorirà mai. Allora io mi chiedo, fratelli, perché alcuni credenti sono morti? Perché? Perché alcuni credenti non servono il Signore? Perché alcuni credenti non si capisce se sono vivi o morti? Se hanno bisogno di essere risvegliati o, attenzione, risuscitati, che è differente. La spiegazione sta, fratelli, nel modo in cui noi viviamo. E se noi non prendiamo una scelta personale, noi non potremo mai cambiare. Allora l'uomo sessuale, ma potremmo dire in maniera generale anche noi, se continuiamo a vivere come vivevamo prima, allora per noi non è cambiato niente, non cambierà niente, non ci saranno dei cambiamenti, e la pace di Dio, fratelli, che parlava prima il fratello Franco stamattina, non la sperimenteremo mai. Avremo forse sperimentato la pace con Dio, ma la pace di Dio non la sperimenteremo mai. E allora noi saremo eterni infelici, saremo delle persone insoddisfatte, saremo delle persone, fratelli, che non hanno niente da dire al Signore, che non hanno niente da dare alla Chiesa del Signore. Noi saremo persone così. Allora, fratelli, un'ultima cosa. In riguardo all'aiuto di queste persone, loro hanno bisogno di qualcuno che con esperienza di vita cristiana e di conoscenza biblica li affianchi e li aiuti a venire fuori da questo tipo di problema. Vi ricordate Jorge, che c'è la testimonianza sul nostro sito, credo che ci sia ancora, datevelo ascoltare. Un bambino che ha visto in famiglia tanta violenza sceglie quella strada, pratica quel tipo di compagnia, diventa come loro, arriva al punto che stava per operarsi, ok? E poi si converte a un tutor, non solo a venire fuori, che lo cura in modo particolare, perché lui diventi un uomo fermo, un uomo che niente e nessuno lo può spostare. E questo, fratelli, è molto importante, una persona di esperienza che si prenda cura di queste persone che vengono fuori da situazioni difficili, da cicatrici nel loro cuore che si portano da bambini, e quindi hanno bisogno di un aiuto da persone che hanno una certa esperienza di vita cristiana. Allora mi fermo qua, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma ricordiamoci, Dio li ama, anche noi li amiamo nel senso biblico del termine, gli dobbiamo parlare, non è facile, stiamo in questo mondo che ormai non si capisce più niente, ok? Però noi dobbiamo ricordarci che non si nasce omosessuali, ma che è un peccato grave agli occhi di Dio. Perché se noi non guardiamo la scrittura, fratelli, saremo trascinati senza speranza dalla cultura del mondo. Che il Signore, fratelli, vegli sui nostri cuori. Amen.
Amen. Allora, vogliamo innalzare l'inno 48. Dopo questo inno passiamo